negli anni 60, credo fosse il 1968, qualcosa del genere, il presidente dello Stato di Israele si chiamava Zalman Shazar. E lui è venuto per una visita diplomatica negli Stati Uniti e tra le altre cose ha voluto tanto andare a visitare 770, andato dal Rebbe. Quindi arriva verso mezzanotte, arriva dal Rebbe. Il Rebbe lo riceve, ci sono delle fotografie molto belle, il kavod, l'onore che gli ha fatto il Rebbe era incredibile. E la prima cosa che dice il presidente dello Stato di Israele, Rebbe, dice: "Ma che freddo fa qui a New York?" In Israele non conoscono questo freddo. Anzi, quest'anno si lamentano che il freddo non c'è più di tanto. Piove, però è una berakà quest'anno. Il Kinneret è arrivato quasi al livello massimo, da lì inizia l'allerta, che è una berakà. Però dicono che non faccia molto freddo in Israele. Credo che Yerushalayim sia il posto più freddo, a parte il Hermon, credo che sia Yerushalayim in Israele il posto più freddo. E in estate non lamentatevi perché la sera a Yerushalayim si sta benissimo. Non si può invidiare, ma mi permetto di invidiare chi abita a Yerushalayim. È un merito che non tutti hanno. Ho sentito una lezione molto bella in cui era stato spiegato che in generale in Eretz Israel, quando qualcuno vive in Eretz Israel, è perché la terra di Israel ha accettato e ha invitato questa famiglia, questa persona. E Yerushalayim è un altro livello completamente. Se uno ha il merito di vivere Yerushalayim, è perché ha ricevuto il merito di poter vivere Yerushalayim. Quindi possiamo invidiarvi almeno? Lasciateci almeno questo.
Grazie, anch'io prima di venire invidiavo chi ci viveva, quindi è lecito.
Mi fanno scuse, ma se non succede è perché ancora non siamo stati invitati, non abbiamo questo merito. Quando succederà?
Be'ezrat Hashem, presto, presto.
Amen, amen.
Amen.
Quindi dicevo che a New York a gennaio faceva molto freddo e il presidente dello Stato di Israele si lamenta con il Rebbe e dice: "Fa molto freddo qui." Il Rebbe gli dice una frase che è la sintesi di tutta la Hasidut. Il Rebbe gli dice questo: "Per questo motivo Hashem ha mandato in questo mondo buio e freddo delle anime che portano luce e calore. Perché noi siamo qui per contrastare il freddo e il buio che è caratteristico di questo mondo." Nella lezione di stasera parleremo del fatto che ognuno di noi è una candela che deve portare calore e luce al mondo. Dobbiamo ricollegarci alla lezione della settimana scorsa, in cui abbiamo fatto una domanda. Il Tanya nel capitolo 35 pone questa domanda che è una cruda realtà e dice: quando una persona ha tutta la sua vita nel servire Hashem rimane nello stesso livello in cui si trova e non diventerà mai un tzaddik, questo stato in cui lui si trova, nonostante le fatiche, nonostante l'impegno, nonostante tutta la devozione nel servire Hashem e non vede mai la luce alla fine del tunnel, potrebbe indebolirlo, potrebbe renderlo meno attivo e potrebbe, diciamo, portarlo a una situazione di frustrazione totale per il fatto che io lavoro, 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 lavoro e non vedo mai la soddisfazione di aver portato a termine questo lavoro. Avevo fatto l'esempio di coloro che lavorano molto delicato, io la chiamerei una missione delle forze segrete, dei servizi segreti, in cui loro devono prevedere gli attacchi terroristici e li devono neutralizzare. In accordo con le forze militari, chiaramente. in sincronia con le forze militari, ma tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni ci sono degli uffici in giro per il mondo dove ci sono delle persone che si svegliano la mattina e vanno nel loro ufficio e hanno il computer, il telefono e tutti i numeri e tutto quanto. Il loro lavoro è quello di organizzare attentati terroristici. Ora, fino al 2001 il mondo credeva che è un problema israeliano, ma dal 2001 il mondo si è svegliato in un incubo che il terrorismo non è più un problema israeliano, è un problema mondiale. Perché? Perché c'è gente che fa solo questo di mestiere, quello di svegliarsi la mattina e dire vediamo a chi posso fare del male oggi. Noi dentro il nostro cuore abbiamo esattamente la stessa guerra. Vi avevo spiegato che l'autore del Tanya spiega la struttura dell'anima. Nel capitolo 9 dice che l'anima divina è nella mente, nel cervello. Il cervello è il supporto dell'anima divina e l'anima animalesca si trova nel cuore, nella parte sinistra. Però anche nella parte destra abbiamo un riflesso, abbiamo un'ambasciata dell'anima divina. Perché? Perché Hashem ci chiede di amarlo e di temerlo. E come si fa a amare Hashem se uno non ha il sentimento nel cuore? Per avere il sentimento di amore verso Hashem, devo avere Hashem nel mio cuore. Quindi Hashem ha già predisposto il cuore alla capacità di amarlo, e quindi una parte dell'anima divina si trova nel cuore, nella parte destra. E c'è questa guerra giorno per giorno, mattina, pomeriggio e sera, mattina, pomeriggio e sera, Erev Avoker Vetzahorayim, la parte destra contro la parte sinistra, e lo diciamo nello Shema mattina e sera, Ve'avta et Hashem Elokecha, amerai Hashem il tuo Dio con tutti i tuoi cuori, al plurale, Levavecha, Yetzer Tov, Yetzer Hara, guerra da quando nasci fino all'ultimo respiro. Sapere che questa è la missione della mia vita senza trovare mai un momento di soddisfazione e sedermi e poter godere del risultato delle mie fatiche è molto, molto difficile. Questo è l'argomento della lezione del capitolo 35. Come si fa a consolare colui che si chiama Benoni? Il Benoni, avevo spiegato che colui che combatte continuamente, non lascia mai il Yetzer Hara penetrare i punti di comando, che è il cuore e che è la mente, il pensiero, la parola e l'azione, che sono i punti nevralgici del comando del corpo. Il Benoni è colui che contiene continuamente, riesce a contenere questi tentativi di sbarramento da parte dello Yetzer Hara, è una guerra infinita. Ora, come facciamo ad andare avanti giorno per giorno quando sappiamo che domani sarà come oggi e fra una settimana sarà come questa settimana e fra 10 anni sarà come il primo giorno? È difficile? È così? Allora l'autore del Tanya ci aiuta ad andare avanti. Nel Pirkei Avot, mentre parlavo, mi è venuto in mente che nel Pirkei Avot c'è un famoso detto: Lo alecha hamelacha ligmor, non sei tu colui che dovrà portare a termine l'opera, velo ata ben chorin leibatel mimena. Però, comunque, questa non è una scusa e non sei libero, non sei esente da liberarti da questo compito. In altre parole, nonostante che tu forse meriterai di vedere compiuta l'opera di 3.336 anni di lavoro da quando abbiamo ricevuto la Torah fino a oggi, forse noi meriteremo, sicuramente noi meriteremo la venuta di Mashiach. Però nel caso quest'opera non sia ancora completata, non sarai mai esente dal fare la tua parte per portare a termine questa opera. Perché vi ho detto sicuramente la nostra generazione, la generazione di Mashiach? Perché volevo iniziare la lezione ricordando che oggi in Israele tutti hanno celebrato questo giorno così importante, il 4 di Shevat, che è il giorno in cui si ricorda i 40 anni dalla dipartita di un grande tzaddik che si chiamava Rabbi Israel Abuchatzera, conosciuto come il Baba Sali, esattamente. Bravissimo. Ora
E abbiamo messo la candela anche in Italia ieri sera.
Quindi avrai la luce del Baba Sali anche a casa tua e anche nel tuo cuore e nella tua mente. Ma tutti quanti noi, perché anche chi sa e anche chi non sa, comunque siamo legati tutte le anime insieme e quindi gioviamo di un giorno così importante. Perché vi dico che è un giorno importante? Perché abbiamo imparato, un'altra volta ve la racconterò, una storia molto bella con l'autore del Tanya, ma non voglio uscire dall'argomento. L'autore del Tanya ci ha insegnato che in cielo la ricorrenza di un tzaddik, il giorno in cui ha lasciato questo mondo, lui diventa padrone dei cieli. È scritto che tutti i tzaddikim, compreso Hashem stesso, si recano nel suo palazzo del tzaddik, e esaudiscono le sue richieste. Quindi chi è legato al Tzaddik è più vicino ad ottenere le sue richieste. Sono stato a Venezia una volta, ho incontrato un rabbino che era conosciuto in Israele, era il rabbino della Osem, Rav Harlap, e mi ha detto una cosa così, in simpatia, mi ha detto: in Israele ci sono due posti dove c'è un'affluenza turistica, diciamo più che turistica, spirituale. Il primo è il Kotel, il muro del pianto. Tutti andiamo al Kotel. Il secondo qual è? È dove riposa Rabbi Shimon Bar Yochai a Miron. Allora poi lui continua e mi dice: e qual è il terzo posto? Mi dico: non lo so. Allora mi dice: è il ristorante Gam Gam di Venezia, non lo sai? Chi non è stato al ristorante Gam Gam di Venezia? Ma la verità è che ho contestato questa cosa perché risulta il terzo posto essere lì dove riposa il Baba Sali in Israele a Netivot. Oggi ho visto dei video perché c'è stata anche mia figlia, c'è stata mia suocera, la zia, mio zio, tutti hanno mandato delle fotografie che sono tutti lì. C'erano decine di migliaia di persone nel Ezrat Nashim, dove c'erano le donne tutte con gli occhi chiusi a dire Shema Israel. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tutti insieme, è un momento molto molto bello. Ma perché volevo ricordarvi del Baba Sali questa sera? Innanzitutto per avere il merito di ricordare un tzaddik in un giorno così importante è già questo ta tantissimo. Ma la verità è che quando parliamo di un tzaddik, quando ricordiamo un tzaddik, da una parte questa cosa ci dà orgoglio, fa parte della mia storia, fa parte di me, siamo tutte anime legate una con l'altra, ma dall'altra parte sappiamo che non riusciremo mai a raggiungere i livelli che hanno raggiunto loro. È una realtà, lo dice anche il Tania lo dice chiaramente, chi studia Tania tutti i giorni era il Tania della settimana scorsa, che dice che il Benoni non diventa tzaddik, a meno che Hashem non gli fa un regalo e gli toglie lo Yetzer Hara se Hashem decide che lui merita di avere soddisfazione nella sua vita. Ma in realtà noi sappiamo che siamo nati con un Yetzer Hara e moriremo con lo Yetzer Hara. E questa è una cosa che, da una parte, raccontiamo i miracoli dei tzaddikim, perché dal Baba Sali, del Baba Sali specialmente, si raccontano miracoli continuamente. Lui dormiva da circa dall'una alle 2 di mattina, un'oretta, e non andava a dormire nel suo letto, aveva il bastone, appoggiava la testa sul bastone, dormiva così un'ora. Voglio vedere se qualcuno riesce a dormire così. Si alza, va a prendere l'aspirina, perché dormire così su un bastone rende le persone peggio di quello che sono, ma lui si svegliava alle 2, iniziava a fare Tikkun Chatzot, che è una preghiera che si fa, che ha istituito la Arisal per la distruzione del Beit HaMikdash. Con le lacrime, tutte le notti si sedeva per terra e piangeva per la distruzione del Beit HaMikdash, perché Soltanto con le lacrime lo potremo ricostruire, così dicono i nostri Chachamim. E poi arrivava il tempo di prepararsi per la tefilà. In Israele il giorno è molto presto, verso le 5, 5 e mezza la tefilà, 2 ore di tefilà, poi studiava il Talmud, e verso le 10 di mattina iniziava a ricevere le persone che venivano a chiedere delle berachot, e i miracoli erano all'ordine del giorno. Non so se avete voglia di sentire una storia,
Assolutamente sì. Poi
ma non so quale, insomma.
nel giorno dello Yorzeit di Babasari, altro che.
Sì, però quale storia vi posso raccontare?
Tutte, non oggi subito, ma tutte le volte.
Sì, grazie, ma sto cercando perché ieri sera ne abbiamo raccontate tante, sto cercando. Vabbè, mi viene in mente una, non è una storia di miracolo, ma è una storia che ci spiega chi è Rabbi Israele Abuhatzir. Questa storia l'ho sentita dal fratello del protagonista, che è il cognato della Morabela Gansburg di Milano. È mancato purtroppo il cognato, in Ucraina purtroppo è stato aggredito da degli antisemiti e purtroppo è mancato dopo alcuni mesi di agonia. La storia è molto triste, ma io l'ho conosciuto in Israele, a Natania, un Shabbat, e ci ha raccontato una storia incredibile con suo fratello. Ora, vi dico anche il nome, il fratello si chiama Rav Moshe Daich. Perché il fratello era legato con il Baba Sali? Perché il Baba Sali, quando è arrivato in Israele, per un breve periodo è stato a Gerusalemme. E vicino di casa del Baba Sali era un grande cabalista, si chiamava Rabbi Yosef Daich, il padre di questi fratelli, protagonista della storia. Il legame, nonostante che il Baba Sali, gli ultimi, credo, 20 anni, credo, della sua vita sia stato a Netivot, perché a Netivot c'era una grande comunità di ebrei che uscivano dal Marocco. E quindi lui ha scelto di andare a stare con loro. E Rabbi Moshe Daich andava spesso a visitarlo perché il legame era rimasto molto forte, in quanto lui col padre, fino al punto che quando il padre è venuto a mancare, Rabbi Yosef Daich, non hanno voluto dirlo al Baba Sali. Sapevano che questa notizia le avrebbe portato tanta, tanta tristezza. E quindi hanno aspettato 30 giorni per dirlo, perché si chiama Shemuah Rechokah, una notizia lontana, dopo 30 giorni, anche alachicamente. Però lui non ha preso in considerazione il fatto che era una notizia lontana, ha chiesto al suo figlio di metterlo per terra e ha strappato il vestito, ha detto: il mondo non è uguale senza Rabbi Yosef Daich. Questo era il legame che avevano. Ora, il figlio veniva spesso a visitare il Baba Sali. Il figlio sono dei Hasidim del Rebbe, e quindi lui, non so se tutti gli anni, ma nel 1979, a settembre, per il Tishrei del Tafshim Mem, lui è andato dal Rebbe a passare i Chagim. Prima di andare dal Rebbe è andato a salutare il Baba Sali, a dirgli Shana Tova, raccontandogli che lui domani, dopodomani, prende l'aereo per andare a New York. Il Baba Sali si alza, gli dà una banconota da $100 e gli dice: questa è la mia partecipazione per il tuo viaggio per il Rebbe. E lui si sentiva molto a disagio, gli dice: Rebbe, no, non sono venuto qui a chiederti dei soldi. È vero che negli anni 70 andare negli Stati Uniti era davvero oneroso, ma non sono qui per questo, sono solo venuto per dirti Shana Tova. E Baba Sali gli dice: ma cosa non capisci? Io ho 90 anni. Lui è nato nel 1890, 1889, il primo giorno di
89.
Rosh Hashanah. Esatto, primo giorno di Rosh Hashanah. E gli dice: io ho 90 anni e vorrei anch'io venire con te dal Reb, ma siccome sono troppo anziano e non posso, dammi almeno il merito di partecipare insieme a te al tuo viaggio per il Reb. Allora ha dovuto prendere questi 100 dollari e gli ha detto: aspetta, perché voglio scrivere una lettera al Rebbe perché preghi per me il giorno di Rosh Hashanah, perché preghi anche per me il giorno di Rosh Hashanah. E gli ha dato questa lettera che si chiama Pan. Pan sta per Pidyon Nefesh, il riscatto dell'anima. Questa è l'usanza che prima di Rosh Hashanah tutti andavamo dal Rebbe in fila e gli davamo, e Rebbe stava alla porta del suo studio e riceveva tutte queste lettere. E che cosa faceva con tutte queste lettere? Il giorno dopo andava, prima cosa le portava nella vigilia di Rosh Hashanah, andava sulla tomba di suo suocero e le leggeva tutte e pregava per ognuno, e di questo c'è il video in cui il Rebbe che piangeva e continuava a asciugarsi le lacrime, ognuno con i suoi problemi, ognuno con le sue difficoltà, ognuno con le sue tragedie, ognuno con le sue sfide giornaliere. Il Rebbe pregava per tutti quanti, ma poi tornava indietro e il giorno di Rosh Hashanah, quando lui suonava il shofar, portavano tutte queste lettere, questi sacchi con le lettere, lì dove il Chazan prega, sulla Teva, o Bima, come la chiamate, mettevano tutte le lettere sopra e con il tallit le copriva tutte e suonava lo shofar in questo modo a Rosh Hashanah. Quindi anche il Baba Sali voleva che la sua lettera arrivasse al Rebbe. Che cosa succede? Che salto molti passaggi di questa storia perché dopo diventa troppo lunga. Torna dopo i Chagim e va a visitare il Baba Sali. Quello che non vi ho raccontato è che per tanti lunghi anni questo signor Moshe Daich era sposato, ma non ha meritato di avere figli. Ma lui, in quanto Hasid del Rebbe, non voleva andare in giro a chiedere a tutti i tzadikim, chiedeva solo al Rebbe: Rebbe, voglio un figlio, Rebbe, voglio un figlio. In ogni lettera chiedeva una bracha per avere figli. Se Rebbe creda che io meriti, Rebbe sa quello che fa, Rebbe sa cosa chiedere, Rebbe sa cosa non chiedere, io sono un Hasid Rebbe, sono legato a lui. Nonostante che migliaia di persone tutti i giorni andavano dal Baba Sali, ma lui dice: no, voglio chiedere al Rebbe. Quindi non ha mai chiesto al Baba Sali una bracha per i figli. Ma ora ascoltate la grandezza di questo tzaddik di cui stiamo raccontando. Dopo i Chagim, Rabbi Moshe Daich torna in Israele e va a visitare il Baba Sali e gli dice che la sua shlichut, la sua missione, è stata compiuta e lui ha dato nella mano del Rebbe la sua propria lettera e anche quella del Baba Sali, dicendo al Rebbe: questa è di Rabbi Israele Abuchatzir. È raccontato che Rebbe ha preso la lettera di Baba Sali, l'ha alzata così e ha detto: è un ebreo del Baal Shem Tov, così ha detto. Ebreo del Baal Shem Tov significa che il Baal Shem Tov aveva come allievi e come compagni di studio delle persone di un livello altissimo. E Rebbe ha chiamato il Baba Sali uno di quelli del Baal Shem Tov. Quando lui dice al Rebbe che ho messo, quando lui dice al Baba Sali che ho messo nella mano del Rebbe la sua lettera, Baba Sali ha fatto un sorriso, ha detto: ti devo un favore, e siccome ti devo un favore voglio pagartelo subito. C'è una regola che Hashem non rimane mai in debito con nessuno. Quando Hashem ti chiede di fare una mitzvah, e lo scrive anche nella Torah, quando dice Ani Hashem, io sono Hashem, Rashi scrive sempre sotto: Ne'eman le shalem sachar, fidati che io pago quello che ti chiedo. Non sono mai debitore con nessuno. E anche al contrario, quando Mosè va dal faraone e gli dice Ani Hashem, guarda che quello che ti ho detto, che moriranno i primogeniti e che l'Egitto sarà una landa desolata e devastata, succederà se tu non ascolti quello che io ti chiedo di lasciarli libero il popolo, succederà. E anche lì Moshe Rabbeinu dice Ani Hashem, scusate, Hashem dice nel Pasuk Ani Hashem, che Moshe poi doveva trasmettere al faraone, e lì Rashi dice: così come io non rimango in debito se qualcuno fa qualcosa di positivo per me, nello stesso modo non rimango in debito se qualcuno fa qualcosa di negativo nei miei confronti. Quindi minaccia il faraone in questo modo. Anche i tzaddikim, che loro vivono assomigliando ad Hashem, che è una mitzvah della Torah, quella di assomigliare ad Hashem, sappiamo che i tzaddikim non lasciavano debiti. Se qualcuno aveva fatto qualcosa, un favore o un qualsiasi cosa per un tzaddik, cercava sempre di pagare subito. Questo tutti noi dovremmo adottare questo comportamento, mai lasciare debiti. È una cosa che l'anima in cielo soffre tantissimo. E se qualcuno lascia questo mondo con dei debiti, sia di denaro o qualsiasi altro tipo di debito, è pesantissimo per l'anima, perché anche se è piena di mitzvot così, non può entrare nel paradiso, nel Gan Eden, perché in cielo devono fare in modo che i figli pagano per le colpe dei padri, succede questo. È un argomento molto, molto profondo e interessante, ma era solo per dirvi che il Baba Sali dice a Rabbi Moshe Daich: voglio pagarti subito il debito. E quindi gli racconta questo. Gli dice: devi sapere che a Rosh Hashanah, e lui parla in codice, adesso io vi decodifico quello che dice. Baba Sali dice: a Rosh Hashanah vengono da me e mi chiedono di firmare. Vi spiego che cosa significa. Hashem, quando ha creato il mondo, ha messo una regola che questo mondo appartiene ai tzaddikim. Vi faccio un esempio della Torah. Hashem decide di distruggere, capovolgere le città di Sodoma e Gomorra, ma non lo fa prima di aver chiesto autorizzazione da Avraham Avinu. Conosciamo tutti la discussione che ha Avraham Avinu con Hashem per salvare queste città. E così, sempre nella storia, i nostri Chachamim dicono Tzaddik Gozer, HaKadosh Baruch Hu Mekayem. Tzaddik è quello che ha l'ultima parola e HaKadosh Baruch Hu mette in atto, mette in pratica quello che è stato accettato dal Tzaddik. Quindi questo mondo appartiene ai Tzaddikim. Quindi a Rosh Hashanah, dopo che Hashem ha deciso tutto, chi vive, eccetera, chi diventa ricco, eccetera, chi guarisce, eccetera, tutto, chi avrà figli. Allora, succede che prendono gli angeli, prendono tutte queste liste e le portano ai tzaddikim perché loro firmino, perché loro mettano la loro firma, così sia. Allora il Baba Sali dice a Rabbi Moshe Daich: sono venuti da me per farmi firmare. Ho preso la lista di chi avrà figli e quando ho visto che il tuo nome non risultava nella lista, ho chiesto agli angeli: dov'è il mio amico Moshe Daich nella lista di chi avrà figli? Ricordate che Moshe Daich non ha mai chiesto al Baba Sali la berakha per avere figli, ma il Baba Sali sapeva che lui non aveva figli. E sai che cosa mi hanno risposto? Mi hanno risposto che tu eri nella lista dell'anno scorso. E lui guarda la Baba Sali e dice: come la lista dell'anno scorso? Se mia moglie è incinta lo devo sapere, no? Baba Sali fa un sorriso e non dice più una parola. Lui ha capito che c'è qualcosa sotto, quindi si alza, si congeda e corre al telefono e telefona a sua moglie. A quei tempi, per sapere se una donna era in gravidanza o no, non c'era il test rapido, bisognava andare in ospedale a fare l'esame del sangue. Ha detto a sua moglie: corri in ospedale, fai l'esame del sangue, io ti aspetto qui. Dopo qualche ora lei è arrivata, ha chiesto urgenza, urgenza, è riuscita ad ottenere i risultati con urgenza e risultava essere a metà del secondo mese. Quindi lei era rimasta incinta prima di Rosh Hashanah. Chi l'ha informato era Rabbi Israele Abuchatzera, che lo sapeva perché gli angeli in cielo gli hanno fatto vedere la lista di chi quest'anno avrà figli e gli hanno detto: il tuo amico era nella lista dell'anno scorso. Quindi stiamo parlando di tzaddikim di questo livello. Ma la storia non finisce qui, perché io la storia che ho sentito dal fratello era così e lì si è fermata. Sono andato una volta a Venezia, Shabbat, e ho raccontato questa storia a Venezia. E dopo una settimana mi ha chiamato Non so chi di voi lo conosce, un rabbino israeliano, Amichai Reber, che si occupa dei ragazzi della Yeshiva, mi chiama e mi dice: ma la storia non finisce qui. La storia che ci hai raccontato la settimana scorsa non finisce qui. Gli ho detto: beh, io questo ho sentito dal fratello Rav Mendel Deitch, Alav HaShalom, e mi dice: no, perché questo Shabbat è venuta la figlia di Rabbi Moshe Deitch, è stata qui a Venezia e le abbiamo chiesto se è vera la storia che abbiamo sentito la settimana scorsa da Yosef Haddad di Milano. E le hanno raccontato la storia, ha detto: sì, ma la storia non finisce qui, perché quando le racconta, quando mio papà al telefono ha sentito da mia mamma che è realmente confermato che è incinta, quindi da prima di Rosh Hashanah, lui ha bussato alla porta e ha chiesto al Baba Sali se poteva fare qualcosa perché sia un figlio maschio. E il Baba Sali si è messo a ridere. Perché si è messo a ridere? Perché si è andato a telefonare, vero? Non ti sei fidato di me. E a un certo punto diventa molto serio e guarda un attimo in basso, alza gli occhi e gli dice: non questa, non questa, dopo. Queste parole. E la figlia di Rabbi Moshe Deitch a Venezia dice: io sono la prima, non questa. Poi ho una sorella, non questa, però dopo sono arrivati i maschi. Quindi non è una storia di miracoli, è una storia di più di miracoli. I miracoli sono cose piccole. Il Baba Sali, quando dava una berakha, si avverava sempre. Qualsiasi berakha che dava, si avverava. Ma questa storia ci insegna che loro erano delle persone che avevano un corpo fisico, ma erano delle persone completamente spirituali. Si andava dalla loro anima per parlare con la loro anima, per ricevere una berakha da queste anime gigantesche che avevano anche un corpo. Sapete che c'erano periodi dell'anno che il Baba Sali digiunava dall'uscita di Shabbat fino all'entrata di Shabbat, senza interruzione la sera per mangiare e per bere, 6 giorni. E i dottori non capivano questa cosa, come poteva questa persona rimanere, e lo faceva di settimana in settimana. E ogni tanto capitava che diceva a sua moglie: stasera si fa un grande seudà perché sono riuscito a piegare un'accusa molto forte sul nostro popolo, e quindi stasera si festeggia. E così poteva capitare in un momento qualsiasi che la sua moglie soffriva del fatto che lui digiunava non a intermittenza, digiunava e basta, da Shabbat fino a Shabbat. Sono persone che hanno un controllo totale del loro corpo, perché il loro corpo non è altro che un supporto per la loro Neshama che è venuta in questo mondo. Ora che vi abbiamo raccontato tutto questo, sappiamo, perché vogliamo essere onesti con noi stessi, che noi a questi livelli non arriveremo mai. E siccome noi a questi livelli non arriveremo mai, questa cosa ci lascia un pochino con l'amaro in bocca. Perché lui sì e noi no? Perché quando lui usciva di casa c'erano decine di persone che lo accompagnavano e noi vedevamo questa cosa e lo facevano sedere nella macchina e gli davano tutto questo kavod. Noi siamo dalla parte dello Yetzer Hara, che vediamo soltanto il kavod. Perché vogliamo diventare persone famose e conosciute? Così riceviamo rispetto ed onori e fama. Non ci interessa niente noi della realtà, perché la fama è la cosa più falsa che esiste in questo mondo. Questa gente non interessava. Lui, la sua grande qualità, la sua grande virtù era l'umiltà che aveva. Abitava in un appartamento piccolo con pochissimi mobili, e arrivavano da lui delle persone molto benestanti che volevano costruirgli una villa, che volevano regalargli. Non accettava mai niente. Non sono qui per questo. Vi ricordate la frase che abbiamo ripetuto 2 settimane fa? Non sono qui per questo. E quindi, se vogliamo imitare queste persone, le possiamo imitare nella loro umiltà, nella loro devozione, nel loro servizio di Hashem, non nel fatto che la gente veniva e gli baciava la mano e la gente veniva e gli chiedeva le berachot. Non siamo noi. Ora, scusate un attimo, stavo per dire qualcosa che mi è sfuggito. Niente, mi è sfuggito, quindi non raccontiamo. E quindi riprendiamo il nostro discorso del fatto che noi non siamo queste grandi anime, siamo dei soldati semplici. Ora, il Tania ci dice, chi ha detto che essere soldato semplice è meno importante che essere il capo di Stato Maggiore? È meno importante di essere un generale delle forze armate? È meno importante di essere un colonnello. Ognuno in questo mondo ha il suo scopo, ha il suo angolo dove deve portare la sua luce e il suo calore, come ha detto il Rebbe al presidente dello Stato di Israele. E questo è quello che dobbiamo fare. Perché dobbiamo pensare sempre di fare quello che noi non siamo qui per fare? E quindi annulliamo e mandiamo via dalla nostra mente, dal nostro cuore, tutti i concetti dell'invidia, della gelosia, perché siamo sempre a vedere l'altro che lui è così, lui ha fatto così, lui ha con le sue studi, con le sue fatiche, ha ottenuto questo risultato. Ma questo è il suo mondo, questa è la sua parte in questo mondo, non è la mia. Lui si è sposato con questa donna, figlia di questo, io invece ho dovuto accontentarmi di una moglie. Ma che discorsi sono? Prima che nascessi, avevano già deciso tu quanti soldi avrai, dove abiterai, e con chi ti sposerai. Sono tutte cose che sono scritte nella Gemara, nel Talmud, nel trattato Tanit, proprio all'inizio. Tutto è già scritto per le cose materiali. Le tue soddisfazioni, chiamiamole così, i tuoi risultati materiali sono già tutti scritti. Quello che non è scritto saranno i tuoi risultati spirituali. Quello sono nelle tue mani. Come dicono i Chachamim, Hakol bidei shamayim, chutz mirat shamayim. È tutto nelle mani di Hashem, a parte la tua spiritualità, il tuo traguardo. Il tuo obiettivo spirituale sta nelle tue mani. Ora, tornando a noi, soldati semplici, come facciamo ad andare avanti? Oggi sono 100 giorni dalla guerra contro Gaza. Ecco cosa volevo raccontarvi del Baba Sali con Gaza. Vi rubo ancora qualche minuto. Questa storia l'ho sentita dallo zio di mia moglie, perché lui ha meritato di sposare la figlia del Baba Sali, che la figlia di Baba Sali si è sposata con un giovane Chabad. Baba Sali voleva un genero Chabad, ne ha avuti altri perché ha avuto una prima moglie che gli è mancata, purtroppo ha sofferto tanto nella sua vita e noi non capiamo perché i tzaddikim devono soffrire, veramente non capiamo. Quindi non era il primo matrimonio, dalla seconda moglie ha avuto una figlia. Era la zia di mia moglie. Ora, lo zio mi racconta questa storia. Devo essere un po' più dettagliato, non è lo zio, il genero del Baba Sali che me l'ha raccontata, è il fratello, quindi il fratello di mio suocero, si chiama Moshe anche lui, e lui ogni volta che Rebbe faceva un discorso, lui prendeva la macchina, dopo che ascoltavano via telefono, ai tempi c'era solo il telefono, andava a Netivot e raccontava al Baba Sali tutto il discorso del Rebbe, perché il Baba Sali voleva sempre sapere cosa ha detto il Rebbe, cosa ha raccontato, cosa vuole da noi oggi, cosa vuole da noi domani. Un giorno il Baba Sali gli dice, dopo che ha ascoltato il discorso del Rebbe, gli dice, sei qua in macchina? Dice, sì. Mi puoi portare per favore in un posto che devo andare, ma non voglio che il mio autista lo sappia. Quindi con discrezione cerchiamo di uscire senza che il mio autista, non voglio mettere in imbarazzo il mio autista. Va bene. È salito in macchina, erano gli anni 70, credo. È salito in macchina e quando esci da Netivot hai due direzioni. O vai verso Beersheba o vai verso Gaza. Ora, ai tempi Gaza era, diciamo, Israele. Non c'era la barriera, non c'era il confine. Nel 2005 gli israeliani hanno fatto unilateralmente, si sono mica tanto facilmente, si sono, come si dice in italiano, si sono
Ritirati.
Ritirati.
Tiranti, sì.
Indietreggiati.
Sì.
Lasciato spazio.
Sì, hanno fatto questo tentativo, ha detto vediamo uno Stato palestinese, vediamo cosa ne viene fuori. Volete uno Stato palestinese? Ecco uno Stato palestinese. Vediamo cosa siete capaci di fare. Sono capaci di fare solo terrorismo. Quindi negli anni 70 non c'era la barriera. In teoria, così come oggi un israeliano può andare a Jenin, può andare a Ramallah, ma non lo fa. Perché non lo fa? Perché non vuole mettere in pericolo la sua vita, giusto? I soldati stanno in questi giorni, stanno entrando di notte con i bulldozer, un centinaio di jeep super corazzate stanno andando ogni sera, non so se lo sapete, ma già da diverse settimane, tutte le sere vanno a Tulkarem, a Jenin, a Ramallah, in tutti questi, e tutte le sere tirano fuori delle armi, tirano fuori delle... e devono arrestare dei terroristi che... iniziano un combattimento contro loro e ci sono dei miracoli giorno per giorno perché Baruch Hashem, e così sia, non abbiamo avuto perdite, ma sono in guerra non soltanto a Gaza, sono in guerra anche, e questa è una cosa che già da diverse settimane. Così come oggi è a Yehuda Veshomron, ai tempi Gaza era come Yehuda Veshomron, infatti si chiamava Yesha. Yesha sta per Yehuda, Shomron e Asa. Si chiamava così. Il Baba Sali dice allo zio di mia moglie, dice vai verso Beersheba. Come hanno voltato a destra c'era un traffico tutto paralizzato. Allora Baba Sali dice scusami ma il tempo per me è molto prezioso, vai dall'altra direzione. Dice ma l'altra direzione è Gaza, non ti preoccupare, non ti preoccupare. E iniziano ad andare in quella direzione. Ma a un certo punto mio zio dice, ho visto il cartello, Asa. E Baba Sali gli dice, no, non avere paura, stai tranquillo. E mio zio dice, va bene, non avevo paura, però mi sudavano le mani e non riuscivo a tenere il volante. E entrano dentro la città, in mezzo alle vie, in mezzo alle case. E tutti quanti, gli arabi lì che guardavano... Vado avanti, vai avanti, in mezzo, in centro c'è un mercato, ho bisogno di qualcosa dal mercato. E arrivano al mercato di Gaza, la macchina completamente circondata da decine di armi intorno. Il Baba Sali abbassa il finestrino e parla con loro in arabo e subito diventano tutte le loro visi come degli agnellini e gli dice ho bisogno di un vaso per fiori. Questa gente qua intorno corrono al mercato a cercare dei vasi per fiori. E intanto Baba Sali dice a mio zio, gli dice, perché c'è scritto nello Zohar che è giusto avere a Shabbat dei fiori vicino alla tavola dove si mangia. E ha spiegato che secondo lo Zohar c'è un numero di fiori, tutta una cosa cabalistica, e dice, ma Shabbat scorso è caduto il vaso e si è rotto, quindi ho bisogno di un vaso. E mio zio nella sua mente dice, ma perché a Gaza? Se vuoi un vaso delle fiori te lo portavo io, perché a Gaza? A un certo punto arrivano con diversi vasi per scegli quello che vuoi. Allora Baba Sele ha guardato, ne ha scelto uno, ha tirato fuori i soldi e ha detto no, 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 non vogliamo essere pagati. No, 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 io se non pago non prendo. Come vi ho spiegato prima che i tzadikim non lasciano debiti. No, 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 se non pago non prendo, li ha obbligati a prendere i soldi e sono tornati indietro con questo vaso di fiori. Ora, se lo racconti in giro, ti dicono: ma perché? Siccome ho con me il libro del Tanya in italiano, che normalmente non ce l'ho vicino a me, ma questa sera prima della lezione ci ho dato un'occhiata, vi leggo due righe del capitolo 24. Capitolo 24. Sentite queste parole. Ora, quando gli ebrei entrano in Israele, Moshe Rabbeinu dice che gli animali selvatici, gli animali feroci, perché Israele non era così abitata, avranno paura di voi. E Moshe Rabbeinu non fa riferimento soltanto agli animali a quattro zampe, Moshe Rabbeinu fa riferimento anche ai popoli che abitavano in Israele. che si comportavano come degli animali. Sapete che a Kippur, al pomeriggio, noi leggiamo un brano che parla di tutte le unioni vietate e inizia così. Dice, voi adesso siete nel deserto, tra l'Egitto e la terra di Canaan. In Egitto si sono comportati con immoralità terribile e quindi sono stati cancellati dalla terra. Nella terra di Canaan, nella terra promessa, si stanno comportando così e quindi la terra li vomiterà, così dice la Torah, e voi non imparate da quello che avete visto in Egitto e non imparate da quello che vedrete degli abitanti in Israele, i sette popoli. E la Torah dice così, che maase eretz Mitzrayim asher yeshavtem ba lo tasu, o che maase eretz Kenan asher ani mevi otchem shama lo tasu, u vechukotehem lo telechu, non seguite le loro abitudini. Quando Mosè prepara il popolo ad andare in Israele, perché Mosè non poteva entrare in Israele, dice, non abbiate paura, avranno timore di voi tutti gli animali della terra, e fa riferimento agli animali perché c'erano gli orsi, i leoni, le tigri, c'era di tutto in Israele, ma c'erano anche i sette popoli. Ora vi leggo il Tanya capitolo 24. Qui dice che gli animali non possono attaccare l'uomo se non sono stati comandati da Hashem. Ok. Va avanti, dice, è stato detto, ed il timore e lo spavento di voi incomberà su tutti gli animali della terra. Il passo che vi ho appena detto. Ed i nostri saggi di benedetta memoria hanno commentato che nessuna bestia feroce sfida un essere umano a meno che questo non gli appaia simile ad un animale. Che cosa ho appena detto? Che l'animale di natura ha paura dell'uomo. Ma perché l'animale attacca l'uomo? Perché l'animale non vede un uomo, l'animale vede un altro animale. Perché se noi ci comportiamo come degli animali, l'animale ci riconosce tale e quindi ci attacca. Andiamo avanti. Mentre di fronte ad un giusto, ad un tzaddik, dal volto del tzaddik, l'immagine di Dio non è mai cancellata, sul viso del tzaddik c'è l'immagine divina, le bestie feroci divengono umili, come detto nello Zohar a proposito di Daniele nella fossa dei leoni. Famosa storia che Daniele è stato calato nella fossa dei leoni e i leoni si sono piegati come dei gattini vicino a lui. Quindi questo sta dicendo, ma non so se ha tradotto, qui dice gli animali diventano umili. Nello Zohar c'è scritto si piegano davanti a lui. Questo il Babassali voleva insegnare allo zio di mia moglie che io posso andare a Gaza e posso chiedere quello che voglio e mi daranno quello che voglio perché in me gli animali vedono un uomo. Con questa frase abbiamo dato risposta a tutte le domande che abbiamo. Tutte le domande che abbiamo. La risposta è questa. Hashem ci ha creato a sua immagine. E i grandi tzadikim sono a sua immagine e noi a volte non siamo a sua immagine, e per quello che non dobbiamo puntare il dito su di lui quando succede qualcosa, quando si svegliano queste persone la mattina e dicono chi ammazziamo oggi, perché un animale quando vede un altro animale non ha paura di lui. Ma Moshe Rabbeinu ha detto che avranno paura di noi, sì, se noi siamo all'altezza della situazione. Se noi combattiamo contro il nostro Yetzer Hara, vuol dire che non vogliamo vivere come il nostro, con la nostra anima animalesca vuole farci vivere. Se noi non permettiamo all'anima animalesca di prendere il sopravvento sul nostro corpo e di controllarlo, allora il mondo ci rispetterà, il mondo avrà timore addirittura di noi, perché così è scritto nella Torah. E nelle generazioni in cui il popolo si è comportato nel modo giusto, come ad esempio ai tempi di Shlomo HaMelech, c'era la pace duratura, una pace che è storica, che ricordiamo sempre. Ai tempi, tante altre epoche nella storia ebraica, ci sono stati dei maestri che hanno guidato il popolo e c'era la pace. Perché? Perché la gente, il mondo ci rispetta quando noi facciamo quello che dobbiamo fare. È quasi finito il tempo, ma due righe di Tania le leggiamo comunque.
Mi scusi, ma allora vuol dire che tutti quelli... Oh mamma! Tutti quelli che hanno fatto commesso quell'orrore lì il 7 di ottobre, incontrando questa gente che hanno massacrato e ammazzato, vedevano gli animali?
No. Infatti prima ho letto qualche riga dicendo che anche gli animali feroci sono mandati in missione da Hashem. Entreremo in un altro argomento, ma volevo leggere qualche riga di Tania e sono già le 7.
Okay.
Voglio ricordarvi una cosa. Ricordatevi questa cosa. Chi viene ucciso solo perché è ebreo si chiama Haruge Malchut. Haruge Malchut sono coloro che sono stati uccisi non per motivi personali, ma solo perché sono ebrei. Haruge Malchut sono Rabbi Akiva, sono il Kohen Gadol del Bet HaMikdash, Rabbi Elisha Kohen Gadol, Rabbi Shimon Ben Gamliel, che era la guida spirituale della generazione. Rabbi Akiva è stato ucciso dai romani. Qualcuno può dire che Rabbi Akiva non era l'uomo perfetto. Hanno visto in Rabbi Akiva un animale? Assolutamente no. Né di lui, né di Rabbi Elisha Kohen Gadol, che entrava nel Bet HaMikdash il giorno di Kippur nel Kodesh HaKodashim e usciva vivo, quindi era un tzaddik perfetto. E come è possibile che loro sono stati uccisi per mano di questi assassini romani che sono venuti in Israele? Non posso dedicare una lezione alle 7 di sera a questo, però con questa cosa magari ti ho calmato la domanda. Lo stesso... Magari spiegheremo un'altra volta come funziona, ma la stessa cosa, lo stesso concetto, tutti gli Haruge Malchut, tutti, non ha nessuna importanza se osservavano Shabbat o non osservavano Shabbat, se mangiavano kasher o non mangiavano kasher, non ha nessuna importanza se loro, Hashem, ha deciso che sono anime così meritevoli fino al punto di morire perché sono ebrei e basta. Loro sono ad un livello in Gan Eden, come dicono i Chachamim, en kol beria yechola la'amod bemechitzatan. Nessuna anima e nessuna creatura può stare vicino a loro. Talmente potente, talmente elevata è la loro ricompensa in cielo. E quindi stiamo parlando di grandi tzadikim che non possono stare vicino a una persona semplice, ma che lui è stata uccisa perché era ebreo. Sapete che chi ha scritto il Shulchan Aruch? Shulchan Aruch è stato scritto a Tzfat da un grandissimo tzaddik, Rabbi Yosef Karo. E lui tutta la vita ha pregato ad Hashem di meritare di morire al Kiddush Hashem, solo perché è ebreo. E per qualcosa che per noi è incomprensibile, ma per un grande tzaddik è un alone, un difetto, è venuto un angelo e gli ha detto: hai perso il merito di morire al Kiddush Hashem. Quindi la domanda era lecita. Per rispondere completamente a questa domanda ho bisogno di più tempo, ma ricordiamoci che Rabbi Akiva e grandissimi tzadikim sono morti per mano di assassini feroci. Leggiamo proprio due righe di Tania e poi ci vediamo settimana prossima, Bezrat Hashem. Ci siamo fermati. Ok, vi voglio leggere lo Zohar. Lo Zohar porta un insegnamento di un bambino che si chiama Yenuka. Yenuka significa, nel passato succedeva, specialmente ai tempi del Bet HaMikdash, succedeva che c'erano dei bambini che nascevano e dal momento in cui iniziavano a parlare, loro già sapevano tutta la Torah. In altre parole, noi sappiamo che quando noi ci troviamo nel grembo della madre, un angelo ci insegna tutta la Torah. Ma quando nasciamo, l'angelo ci dà un colpo e ci fa dimenticare tutto. Però ogni volta che io studio Torah, ho l'impressione di non essere, di non studiarla per la prima volta. Ho l'impressione di averla già sentita questa cosa. Questa è un'impressione che abbiamo tutti quando studiamo Torah. Perché è la realtà. Ora, capitava molto raramente, ma capitava che c'erano questi bambini che l'angelo non li faceva dimenticare. Quindi si chiamavano Yanuka. Yanuka vuol dire un lattante, che però era un maestro. Erano dei bambini, e davanti a questi bambini si sedevano i più grandi maestri di Torah a sentire quello che lui aveva da insegnare, perché lui sapeva tutta la Torah. Lo Zohar porta un detto di un Yanuka. Questo detto è un'interpretazione a un versetto di Shlomo HaMelech che dice, Shlomo HaMelech dice, il saggio ha gli occhi nella sua testa. Riga 5, anzi, facciamo riga 1, in fondo, il quale dimora coloro quando studiano la Torah si dedicano al suo servizio, ci siamo fermati qua. Come prefazione è da citare il commento dello Yanuka al versetto, quale versetto? Di Shlomo, di Re Salomone, che dice l'uomo saggio ha gli occhi nel capo. Allora il Yanuka pone una domanda che tutti noi, a tutti noi verrebbe, e chiede, e in quale altro luogo potrebbero essere gli occhi di un uomo? Noi abbiamo tutti gli occhi in testa, nel capo. Ma l'interpretazione di questo versetto è certamente la seguente. Ci è stato insegnato che l'uomo non deve camminare 4 cubiti a capo scoperto. Qual è l'identificazione di un ebreo? È la kippah sulla testa. Perché l'ebreo ha la kippah sulla testa? Non c'è scritto nella Torah che l'ebreo deve avere la kippah sulla testa, ma noi abbiamo la testa coperta perché? Perché è un rispetto per la Shekhinah. La ragione è che la Shekhinah sta sopra il suo capo. Siccome noi abbiamo la Shekhinah sopra la testa, quindi dobbiamo mettere la kippah per rispetto verso la Shekhinah. Per favore non chiedetemi perché le donne non devono mettere la kippah, perché c'è la risposta, ma non ho tempo per spiegarlo. E gli occhi di un uomo saggio e tutto ciò che egli possiede sono nel suo capo. Cosa vuol dire l'uomo saggio ha gli occhi nella testa? Significa che l'uomo saggio guarda sopra la testa, i suoi occhi sono indirizzati verso la sua testa. Vuol dire non dimenticano mai che hanno la Shekhinah sul loro capo. Questo è il significato del versetto di Shlomo HaMelech. E gli occhi di un uomo saggio, riga 12, e tutto ciò che egli possiede sono nel suo capo. Che cosa vuol dire? Ossia in lui, in Hashem, che è la Shekhinah. La Shekhinah è la presenza divina, il riflesso della presenza di Hashem, come si esprime in questo mondo, che si posa e dimora sopra il suo capo. Quindi sopra ognuno di noi c'è la Shekhinah, però l'Yanuka ci insegna qualcosa. E dice così, e se egli ha lì i suoi occhi, deve sapere che la luce che arde sopra il suo capo ha bisogno di olio. Se io i miei occhi sono sempre indirizzati verso la mia testa, nel senso, verso la Shekhinah, ricordo continuamente che ho la Shekhinah che arde sopra la mia testa, che illumina sopra la mia testa, perché la Shekhinah è un raggio di luce. Sapete, si dice in italiano aurea, si chiama Shekhinah sopra la testa di una persona. C'è una macchinetta che hanno inventato, c'è un rabbino che ha inventato una macchinetta che funziona, perché l'ha provata e riprovata e funziona, legge il colore dell'aurea intorno alle persone. Ed è riuscito a convincere il rabbino capo di Israele che aveva l'aurea gialla intorno alla testa, che è un livello altissimo, di mettere talit e tefillin. Ha detto no, tefillin no, perché mi impegna molto, mi stanca molto le kavanot, ma il talit lo metto. Ha fatto la berakha, ha messo il talit, e come ha messo il talit, l'aurea da gialla si è trasformata in bianca, che è il livello assoluto dell'aurea sul capo, che è la Shekhinah che abbiamo sopra di noi. E non vorrei mettermi davanti a quella macchina, perché probabilmente se non è nera è marrone o verde, se mi va bene, perché nella Kabbalah viene spiegato tutti i colori delle aure che l'uomo ha. Quando si arrabbia è tra il marrone e il nero, quando è un peccatore è nera e basta, come lo chiamano nero come il carbone, quando una persona combatte è verde, quando una viola è un colore positivo, sopra il viola c'è il giallo, sopra il giallo c'è il bianco. Bene, era una parentesi. E allora, siamo a riga 14. E se egli ha lì i suoi occhi, se gli occhi dell'uomo saggio, e ognuno di noi deve essere saggio e ricordarsi che abbiamo la Shekinah sopra la testa, deve sapere che la luce che arde sopra il suo capo ha bisogno di olio, come una candela, o di cera o di olio, deve avere il combustibile per ardere. Poiché, adesso la Yanuka ci dice, ci spiega chi siamo noi, qual è la missione nel nostro mondo, poiché il corpo dell'uomo è un lucignolo, lucignolo vuol dire una lampada, e la luce si accende sopra di lui. E il re Salomone, Shlomo HaMelech, gridava le parole, fai che non manchi l'olio sopra il tuo capo. Ho capito, ma se io sono una lampada vuol dire che sono fatto di olio? No, l'olio lo devo alimentare continuamente, l'olio lo devo procurare io, non è in dotazione, è un optional. E come faccio ad avere l'olio perché sul mio capo ci sia una luce che emana calore e luminosità? Lo dice Yanuka. Infatti la lampada sopra il capo dell'uomo deve avere l'olio, ciò significa buone azioni. In altre parole, ogni mitzvah che noi facciamo, ogni mitzvah che noi facciamo, stiamo facendo il pieno di olio per far sì che possa continuare ad illuminare sopra la nostra testa la luce della Shekinah. Ora, tutto questo è da spiegare, lo spiegheremo Bezrat Hashem le settimane che arriveranno, ma abbiamo capito che tutti noi siamo delle candele che vanno in giro e portano caluce, portano la luce e il calore che Hashem vuole che ci sia in questo mondo. Non è una cosa automatica, devo continuamente fermarmi dal distributore, e il distributore che cos'è? La mitzvah, ogni mitzvah che faccio aumento il livello di olio perché possa esserci sempre più luce. Tante mitzvot, tanta luce, niente mitzvot, as ve shalom, si spegne la luce che è sopra la mia testa. Settimana prossima spiegheremo bene questa cosa, ma il Benoni e ognuno di noi già si trova più consolato, si trova più a suo agio, sapendo che fare la guerra contro il Yetzer Hara, quindi non cadere nelle trasgressioni e fare le mitzvot, aumenta la nostra il livello del serbatoio della luce e siamo delle luci che illuminano di più. E già questo ci basta per questa settimana. Bezrat Hashem, ci vediamo la settimana prossima, tutti in buona salute. Shavuot.